Tecnico Massimo Varengo da Milano. Buongiorno Massimo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Benissimo, noi volevamo un po' parlare con te di questa docu-fiction, molto fiction e poco docu, l'ennesima operazione Rai visionista effettuata dalla cosiddetta TV pubblica, in realtà sempre più e sempre in maniera più marcata TV di Stato, quello dedicato ai cosiddetti anni spezzati. Già il nome è in qualche modo un segnale, è andato in onda questa settimana il primo di questi tre sceneggiati dedicati ai fatidici anni 70, quello intitolato significativamente Il commissario. Di che commissario stiamo parlando?
Stiamo parlando del commissario per antonomasia, il commissario Luigi Calabresi, che fu protagonista sul finire degli anni 60 e inizio anni 70 di una delle più sporche vicende che hanno attraversato appunto la vita del paese. E tutta quella imperniata sostanzialmente sulla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 1969 e l'assassinio dell'anarchico Giuseppe Pinelli, fatto precipitare da una finestra dal quarto piano della questura di Milano il 15 dicembre del 1969, tre giorni dopo la strage. Il commissario Luigi Calabresi era il commissario che responsabile dell'ufficio politico della questura di Milano, sottoposto ad Allegra, e questura di Milano che aveva come questore il dottor Guida, Marcello Guida, il quale Guida era stato responsabile del campo del confino di Ventotene, dell'isola di Ventotene durante il regime fascista. Questo già la dice abbastanza lunga sul il tipo di costituzione della polizia italiana fino a quegli anni e anche dopo quegli anni. E, che dire, è una, quello che abbiamo visto in queste due serate conferma sostanzialmente che valore dà la RAI e quindi tutto l'establishment della RAI e delle forze politiche adesso collegato alla storia, alla storia con la S maiuscola. La RAI, la storia con la S maiuscola, non la conosce neanche di traverso. Questo docu-fiction che è stata fatta è un'autentica porcheria, e usare questo termine qui diventa quasi un eufemismo, perché viene messa in onda, tra l'altro, in una trasmissione che è sponsorizzata dall'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, insieme all'Associazione Vittime del Terrorismo, che anche qui la dice lunga sul tipo di operazione che sottintende questa proiezione di questi tre filmati, una proiezione di un filmato con questo tipo di sponsor, soprattutto il primo, la dice lunga appunto sulla possibilità di fare una storia che non sia totalmente azzardino, cioè asservita a quella che è la versione della storia dei vincitori o quelli che si presumono tali. I vincitori vogliono farci passare la visione di un periodo come lo vogliono loro, frequentato da piccoli gruppi di pazzi scatenati, con delle figure di poliziotti assolutamente fedeli alla Repubblica, fedeli sui valori costituzionali e democratici, a baluardo appunto dei diritti e delle garanzie dei cittadini, e hanno così scelto una figura come quella del commissario Calabresi come se fosse una figura emblematica di questa sorta di poliziotto superman, super repubblicano, super democratico. È evidente che un'operazione del genere può lasciare a bocca amara quelli che conoscono un po' la questione. E tra l'altro segnalo l'articolo di Aldo Grasso sul Corriere della Sera, e parlo di Aldo Grasso e parlo del Corriere della Sera, che hanno gridato quasi allo scandalo per un filmato che è veramente schifoso, insomma, schifoso sia per la sua ricostruzione appunto storica e se si vuole anche dal suo punto di vista scenico, del riferimento delle fonti, della sceneggiatura, del materiale iconografico usato nella messa in scena e così via.
Sì, abbiamo assistito alla scena del commissario che irrompe nella casa del giovane Paolo Braschi e in questa casa c'è appeso al muro un manifesto niente po' di meno che di Casa Pound, ecco, tanto per citare.
Sì, tra l'altro, sì esatto, di Casa Pound, cioè 40 anni dopo, ma ci sono altre pecche di questo tipo, il fatto che Calabrese a un certo punto parla di uno che fa il contadino, che spaga zappa la terra, che dice ma quello per 10 euro tu faresti il lavoro per 10 euro, quando si sa che nel 69 l'euro manco era nella testa di Giove, quindi questa è un'altra piccola perla, no? Oppure come il fatto che Calabrese a un certo punto guarda le fotografie della strage di Piazza Fontana e nelle fotografie appare una foto della strage di Brescia di Piazza della Loggia del 1974, avvenuta ben 2 anni dopo la morte dello stesso Calabresi, che è stata nel 1972, cioè, quindi sono delle perle veramente incredibili. Poi anche le location, un ponte della Ghisolfa che sembra un centro studi incredibile, mentre il ponte della Ghisolfa nel 1931 era in un povero seminterrato. Ci sono tante cose che non quadrano, si potrebbe fare un elenco lunghissimo. Poi questa filosofia delle fiction in cui si mettono alcuni elementi di verità in un mare di fandonie con dei personaggi immaginari poco credibili, cioè fanno veramente dei minestroni assolutamente indigeribili. Ma la cosa comunque grave di questa fiction è che con questa parvenza di umanità che viene conferita Calabresi, cioè un bravo padre, uno sposo esemplare, uno che frequenta i preti, che va a prendere la comunione, c'è tutta questa relazione con questo mondo cattolico, però comunque sul versante progressista, che capisce tutto e di tutto, che i suoi errori sono dovuti unicamente alle pressioni che gli vengono dall'alto, ma però lui ha capito tutto, ha capito dove stava il marcio della situazione, ha capito che c'era il colpo di Stato, con questa umanizzazione del personaggio, della sua intelligenza, della sua simpatia e così via, sostanzialmente si vuole confermare sempre più un procedimento quasi di beatificazione, di santificazione di quest'uomo, no? E che si è trovato, ha avuto la sfortuna di trovare un anarchico buono, bravo come Giuseppe Pinelli, magari un po' ingenuo, no? Che però a fin dei conti lui non c'entra, in quella stanza lui assolutamente non c'era, nonostante che il primo rapporto di Allegra confermasse la sua presenza, ma al di là di chi ci fosse o non ci fosse, le sue responsabilità ormai sono storicamente accertate per essere lui responsabile dei funzionari e dei suoi uomini che interrogavano Pinelli e delle sue interrogazioni e così via. Tra l'altro ricordo che ultimamente è uscito un importante libro di Enrico Mantini e di Gabriele Fuga dedicato proprio alla vicenda Pinelli in un suo versante mai preso in considerazione. Nel filmato c'è la presenza di un uomo degli uffici affari serbati che viene presentato come dottor Manni, che è una contrazione evidente di Russo Manno, che era il funzionario degli uffici affari riservati presente a Milano, ma solo che insieme a Russo Manno c'era un'altra quindicina di funzionari degli affari riservati che da Roma sono stati trasferiti immediatamente a Milano e hanno preso in mano tutta l'operazione, gli interrogatori, tutto, hanno pilotato sostanzialmente l'istruttoria come e dove volevano loro. Ora, questa presenza massiccia di questi uomini praticamente ha messo un po' in secondo piano gli uomini della Questura di Milano, ma a dimostrazione di un fatto ancora più pericoloso e più significativo, perché questi uomini dell'ufficio affari riservati non erano tanto affari deviati, ma erano diretta emanazione del Ministero degli Interni, erano quindi diretta emanazione di un governo. Un governo che stava procedendo su una determinata strada, quindi anche il fatto di ridurre il tutto a un rapporto a due, no, Pinelli e Calabresi e così via, fa un po' sfuggire di mente quello che era la sostanza del discorso. E questa sostanza del discorso, quindi questa operazione di tipo golpista portata avanti contro i movimenti sociali, praticamente viene quasi ridotta a barzelletta, no? Quasi ridotta a barzelletta. Ora il problema è che ancora i poteri che allora dominavano la scena politica italiana non sono mica scomparsi, sono sempre lì, vegano sempre in certi modi. Certo, le figure cambiano, gli uomini muoiono, c'è una sostituzione di ceto politico, di personale politico. Ma la difesa degli interessi è sempre quella, rimane sempre quella. Quindi il fatto di ridurre anche la storia barzelletta ha una proiezione nell'oggi, no? È una proiezione dell'oggi, perché vuole comunque presentare le forze della repressione dello Stato, quelle che danno la garanzia del mantenimento dei privilegi, sempre come forze comunque sia legate alla difesa di certi diritti, di certe garanzie, di certe libertà, cose che invece noi diamo una riprova continuamente che così non è.
Sì, tra l'altro è significativo che il libro di Maltini e Fuga, che pure ha avuto anche interessanti recensioni e segnalazioni, che come dire, introduce per la prima volta dopo tanti anni degli elementi fattuali, no, di novità che sono stati evidenziati dalla loro ricerca, quelli che dimostrano in maniera inequivocabile il coinvolgimento diretto dello Stato, come dicevi giustamente tu, non deviato, non orientato da una parte che lo aveva in qualche modo inquinato, ma lo Stato in tutta la propria potenza dispiegata nella vicenda di Piazza Fontana e poi successivamente della montatura contro gli anarchici culminata nell'arresto di Valpreda e nell'assassinio di Pino. Ecco, questo libro tutto sommato non è riuscito a smuovere, non è riuscito a rimettere in gioco una vicenda che si vuole chiusa una volta per tutte, e credo che questa dualizzazione, le figure, no? Il trasformare in santino, in super santo Calabresi, ma in qualche modo anche in una sorta di idiota buono lo stesso Giuseppe Pinelli, stravolgendone la figura, il ruolo, eccetera eccetera, e riducendo questo, come dicevi tu, al confronto tra due personaggi, e il tentativo per seppellire definitivamente questa vicenda. Io credo che tutto questo sia cominciato in maniera inequivocabile con il cosiddetto incontro delle due vedove, ossia l'operazione effettuata da Giorgio Napolitano, che si inserisce nel solco di quello che fece la sinistra all'epoca, ossia il tentativo fatto dallo stesso giudice D'Ambrosio di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, sostenendo la tesi folle, che però mai cancellata, del malore attivo per quello che riguarda la morte di Pino. Tu cosa ne pensi di questo?
No, ma sicuramente la presa di posizione del presidente Napolitano evidentemente ha voluto rappresentare un po' un macigno, no, rispetto a tutta la vicenda. Da una parte è stata una presa di posizione che definitivamente ha liberato la figura di Pinelli da ogni possibile dubbio e da ogni possibile manovra. E dicendo alcune cose, in realtà Napolitano ha anche demolito la sentenza e il giudizio di D'Ambrosio, perché quando dice che Pignali è stato vittima due volte vuol dire chiaramente che è stato vittima di uno di un assassinio e due è stato vittima di un'operazione di occultamento della portata del suo assassinio. Quindi da questo punto di vista bisogna cogliere anche questo aspetto. L'altro aspetto è che nel riconoscere politicamente questo tipo di operazione ha voluto mettere comunque il sigillo in modo da non poter arrivare a una conclusione, se si vuole, sul piano giuridico, sul piano, se si vuole, formale della questione. Quindi anche l'operazione, l'uscita di questo libro di Fuga di Maltini, che porta degli elementi totalmente nuovi, perché sono elementi che sono emersi dagli archivi, i famosi archivi segreti degli Armadi della Vergogna e così via, degli anni 90, no? Quando è stato ritrovato, quindi in realtà negli anni 70-80 questi tipi di documentazione non c'erano ancora. E poi sono documenti che sono anche collegati ad altri procedimenti, come quello sull'attentato all'aereo Argo compiuto dai servizi segreti italiani, che non c'entra nulla con Piazza Fontana, che però tramite gli interrogatori, tramite le ricerche condotte dai magistrati, ha portato alla luce elementi che riguardano Piazza Fontana. Quindi sono cose totalmente nuove, non a conoscenza, diciamo, né degli esperti né della pubblica opinione, chiamiamola così, che potrebbero consentire una riapertura dell'indagine, dell'inchiesta e così via. E Napolitano ha voluto porre un sigillo definitivo. E dato che gli equilibri del potere in Italia sono quelli che sono, è evidente che una rimessa in discussione di questi sigilli non è oggi come oggi consentita, per quello che anche un'opera di inchiesta che venga condotta coraggiosamente su certi piani, oggi come oggi non incontra una possibilità, non ha un interlocutorio e così via. Certo. Questo è un po' la questione.
Sì, su questo, come dire, ci sono pochi dubbi che, come dire, ci sia stato un tentativo di, come dire, chiudere anche su quel piano, ma 44 anni dopo ritengo che quello sia tutto sommato il piano meno rilevante. Cioè non abbiamo bisogno tutto sommato di un'operazione di questo genere, mentre l'operazione culturale che viene effettuata, sia pure in maniera cialtronesca, qui sono arrivati anche un po' di messaggi che sottolineavano proprio queste cialtronerie quasi incredibili, ma qualcuno dice magari sono state fatte proprio perché tutto si mescolasse, tutto si confondesse, non ha poi importanza come vanno le cose. C'è stato anche un compagno PHC che ci ha scritto dicendo è una vergogna, non l'ho visto, però di una cosa sono sicura, che Calabresi non riusciranno a riabilitarlo mentre Pino è vivo. Ecco, io credo che loro stiano cercando di seppellire non soltanto per la seconda volta Giuseppe Pinelli, ma di seppellire la storia di quegli anni, lo straordinario conflitto sociale che c'era in quegli anni e la cui posta in gioco era tanto forte da portare alcuni settori dello Stato, il cuore dello Stato, a ritenere che si dovesse forzare, arrivare addirittura sull'orlo di un colpo di Stato militare, probabilmente impedito dalla grande capacità di mobilitazione che ci fu in quegli anni, dalla risposta immediata nei confronti della strage da parte dei movimenti, dal non credere alla tesi preconfezionata. Vogliamo ricordarlo, in quelle ore, in quei giorni, non era così facile smontare i giornali che in prima pagina scrivevano arrestato il mostro e il ballerino anarchico, lo ha riconosciuto il tassista, non era facile smontare una montatura costruita così bene, e come hanno dimostrato Fuga e Maltini, tanto bene che quella sera stessa dell'assassinio di Pinelli, nella questura di Milano c'erano i più alti funzionari dei servizi italiani ed erano lì ben presenti. Questo è un segnale del tutto inequivocabile, tra l'altro un segnale che non se ne sia mai parlato a nessun titolo. Ecco, ma quello che mi chiedo io, questa operazione di revisionismo su quegli anni a 44 anni di distanza, non segnala anche un timore in questa fase in cui noi tutti ci troviamo ad avere a che fare con una crisi terrificante, con una disoccupazione giovanile? Ce l'hanno raccontato gli ultimi dati dell'Istat, che è arrivata al 41%, a percorsi formativi per quello che riguardano i giovani del tutto azzerati e senza prospettive. Ecco, forse temono che ci sia una ripresa significativa della conflittualità sociale e già preparano l'armamentario per criminalizzare, distruggere, fare a pezzi quello che accade. E in tutto questo la santificazione del commissario Finestra diventa un'operazione significativa. Tra l'altro ci saranno poi altri due docufiction all'interno di questa serie, significativamente dedicate, se non sbaglio, una a un giudice e l'altra a un imprenditore, adesso non ricordo bene. Tu non credi che sia un po' anche questa la posta in gioco?
Io credo che in parte è già in quello che sta avvenendo la risposta, cioè nel senso che quando osserviamo processi di criminalizzazione forti nei confronti dei movimenti che oggi si muovono, dei compagni che oggi si muovono, quando vediamo le accuse forsennate che vengono fatte nei confronti per esempio dei militanti No TAV o di altre situazioni, quando vediamo il dispiego della forza nei confronti di qualche manifestazione operaia, delle poche manifestazioni che si possono dare, cioè quando si vede il dispiego sproporzionato di forza che oggi si dà nei confronti di ogni manifestazione, beh, già qui è la politica dello Stato che vuole essere di prevenzione nei confronti di ogni possibile movimento. Questi vogliono stroncare sostanzialmente sul nascere ogni possibilità reale di congiungimento di forze e di energie. Questo è un po' secondo me, il dato di fatto oggi. I filmati come questi, secondo me, sì, possono rappresentare un elemento di santificazione non solo del commissario, ma anche delle forze di polizia, per esempio, quindi delle forze di repressione. No, tra l'altro, ci sono alcuni aspetti di questa fiction che saltano agli occhi, per esempio l'assenza significativa e totale dei movimenti. Cioè quelli che si vedono in contestazione sono dei gruppetti di smandrapati, insomma, si vede per esempio il gruppetto di marginati lì legato alla casa dello studente di Piazza Fontana che viene sgombrata nel luglio del 69, no? Lì si vede un piccolo frammento di una decina di elementi che urla e basta. La casa del lavoratore dello studente di Piazza Fontana fu il primo esempio di comune urbana tra le più grandi d'Europa, fu un centro di iniziativa e di propulsione notevole, facevano riferimento a questa casa settori significativi dell'opposizione sociale e viene ridotta francamente come se fosse l'occupazione di un appartamento da parte di una decina di elementi, no? E questo è uno, gli scontri che portarono alla morte della gente a Naruma, anche lì un altro piccolo santino presentato, la gente a Naruma, un giovane agente di servizio a Milano che morì durante gli incidenti verificatosi in Via Larga a Milano, una grande via di Milano, all'uscita del Teatro Lirico dove si era tenuta una manifestazione a carattere sindacale sul diritto alla casa. E poi la gente che usciva dal Teatro Lirico fu investita direttamente senza una ragione dalle forze di polizia che caricarono con i gipponi. Ora la Roma morì a causa di una uno scontro tra due gipponi e lui picchiò la testa contro la sbarra che copriva, che consentiva la copertura del telone sul gippone. Questa cosa l'hanno dimostrato, l'hanno detto dei testimoni presenti e l'ha dimostrato anche delle riprese fotografiche e video della televisione francese che era presente. Ma nonostante questo viene sempre presentato il fatto di Anaruma come vittima della violenza, colpito a sprangate e così via. Quando poi, nei mesi precedenti, la polizia aveva ucciso due braccianti a Battipaglia e altri due ad Avola. Cioè, queste cose qui vengono totalmente dimenticate e sembra che quei movimenti, che quel movimento del 68-69 venga ridotto veramente a una guerriglia di gruppetti poco significativa e poco incisiva, mentre in realtà era un grande movimento sociale su cui evidentemente agivano gruppi rivoluzionari, ma era il movimento sociale che esprimeva una voglia di trasformazione e una intenzione di trasformazione, ed era quello l'obiettivo e l'oggetto. E qui tutti questi filmati, io sono sicuro che neanche quelli successivi che ci saranno, quello dedicato a Sossi e quello dedicato a Fantomatico Ingegnere della Macchia dei 50.000, andranno in questa direzione, ma perché? Perché questo si vuole fare, questo si vuole fare. Il problema è ridurre la storia alla banalizzazione totale delle relazioni sociali e dei rapporti. E qui che la storia fatta in questo modo qui può essere solo funzionale a un disarmo collettivo delle coscienze e da tutti i punti di vista.
Insomma, sostanzialmente è un'operazione che mira in maniera esplicita a nascondere tutto sommato non soltanto la verità su quello che accadde nella questura di Milano quella notte del 15 dicembre del 1969, non soltanto la verità sulla strage, ma il fatto che questa strage venne pensata proprio contro dei movimenti che in quell'anno rischiarono davvero di mettere in discussione l'assetto politico e sociale della Repubblica, che come si era venuta consolidando dal 1945 in poi. Quindi una vera e propria operazione di cancellazione non soltanto della soggettività dei compagni che vi vengono menzionati, ma delle molteplici soggettività che si venivano esprimendo in quegli anni. Nascondere che c'è stato un momento in cui loro signori hanno tremato, chi ha la passione per fare questo tipo di conti, si parla tanto di pressione fiscale nel nostro paese, si parla tanto di tasse, si parla tanto di quello che viene sottratto ai lavoratori dipendenti e non restituito assolutamente in termini di servizi utili per la vita. Ecco, l'unico anno in cui ci fu sostanzialmente un pareggio, ossia un'equivalenza tra quanto i lavoratori versavano allo Stato e quanto lo Stato espresse in termini di servizi sociali, fu l'anno 1970. Credo che la dica lunga sui rapporti di forza che c'erano in quel momento più di tante altre questioni. E quindi queste operazioni, come d'altra parte quella precedente del film di Giordana, in cui venivano introdotti ulteriori elementi di confusione. Però al di là di tutto e al di là delle tante chiacchiere che sono state spese, sempre su questa vicenda di Piazza Fontana si torna, eppure le stragi sono state tante e tantissime, perché in qualche modo è stata non solo la madre di tutte le stragi, ma forse anche il punto nel quale avevano osato di più e poi dovettero fare precipitosamente marcia indietro, il punto in cui i movimenti sono stati più forti. Credo che forse sia questo il dato per il quale bisogna distruggere nell'immaginario questa vicenda e trasformandola in una storia alla Peppone e Don Camillo.
Ma certo, sicuramente, quello d'altronde non possiamo dimenticare che il 69 è a solo 2 anni di distanza dal 67, anno del colpo di Stato in Grecia, foraggiato dagli americani, dalla CIA. Ora, che un'operazione del genere venisse pensata anche in Italia, all'interno del mondo diviso in blocchi come era allora, è del tutto plausibile. Quindi la carta che fu giocata fu una carta molto, molto pesante, molto, molto pretenziosa, no? E probabilmente c'è stata una congiunzione di fattori che hanno impedito che questa cosa andasse in porto. Da una parte sicuramente la consistenza e la forza dei movimenti, che dopo un primo iniziale sbandamento dovuto alla violenza di questo attentato, il primo, ricordiamo, dell'Italia del dopoguerra così importante, così significativo, dopo questi primi momenti la reazione c'è stata in termini massicci, in termini significativi. La stessa partecipazione della folla ai funerali delle vittime della strage fu assolutamente significativa, importante, quasi determinante, ma fu anche determinante la vicenda tutta legata all'assassinio di Pinelli, perché sull'assassinio di Pinelli si sviluppò un movimento, ma anche legato a quanti su questa morte vollero vederci chiaro. Questo è anche un altro elemento che probabilmente sfuggì al controllo di chi l'aveva ideato e di quanti avevano operato perché si andasse in una certa direzione. Quindi ci sono vari elementi in questa partita, e questo fa sì che questa storia sia una storia che ancora per diverso tempo continuerà ad alimentare dibattiti, riflessioni, ricerche e così via, speculazioni e manipolazioni, perché nella sua stessa struttura, nella sua stessa essenza, nel suo stesso sviluppo. Pronto?
Ovviamente, questo è. Siamo qua. E c'è stato forse un lieve problema di comunicazione. E indubbiamente questa è la prospettiva nella quale si apre questo tipo di operazioni, e qui conta poco anche il modo cialtronesco in cui vengono effettuate. L'importante è, come dire, lanciare un messaggio chiaro. Vorrei chiudere con un'ultima domanda. Sostanzialmente proprio in questi stessi giorni è andato in onda per la RAI invece una trasmissione molto di segno molto diverso, quella sulle morti in mano alla polizia, sulle morti in carcere, sui pestaggi. Una trasmissione che ovviamente lascia ampio spazio ai poliziotti, che parlano sempre di mele marce, ma che, sebbene parli di fatti molto noti a tutti coloro che sono nei movimenti e che ben conoscono la caratteristica abituale delle brutalità di polizia, a sentire le reazioni che ci sono un po' in giro tra la gente, è stata per molti anche una sorta di pugno nello stomaco vedere questo dispiegarsi di violenza. Sembra che in qualche modo ci sia un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ossia un'operazione di santificazione del commissario Calabresi da un lato, divenuto immortale in virtù del martirio successivo, e poi un tentativo di dimostrare che lo Stato si sa guardare allo specchio, sa riconoscere i propri errori, e quindi anche di fronte alla denuncia esplicita di quanto avviene nelle caserme, nelle carceri, di quelle che sono le brutalità abituali della polizia, si costruisce un'informazione che va in questo senso. Tu cosa ne pensi di questo passaggio specifico?
Ma direi che quella trasmissione è stata mandata in onda su Rai 3, no? E fa parte di un'inchiesta giornalistica fatta da un giornalista sempre molto attento alla realtà e così via. Allora, questa cosa qui io la limiterei a un fatto puramente giornalistico, messo su una testata, su un canale che è sostanzialmente legato molto chiaramente a una parte politica. E questo secondo me ha un significato. Qui non è lo Stato, dal mio punto di vista, che ha questo, è una specie di giano di fronte. No, qui è semplicemente un'inchiesta che viene portata avanti, che era doverosa, nel senso che tutta una serie di vicende hanno avuto una grande pubblicità sugli altri media, sulle reti se ne è parlato molto, sono fatti di una gravità enorme, però c'è anche da dire che rispetto alla gravità di questi fatti lo Stato ha in realtà mostrato il suo volto, perché la gran parte di questi funzionari, di questi poliziotti, di questi personaggi coinvolti in queste iniziative, in realtà poi non hanno pagato, quello che dovevano pagare. Ecco, quindi da una parte c'è una certa voglia o bisogno di esprimere determinate questioni anche con inchieste giornalistiche, anche con forma di denuncia, però poi bisogna vedere quanto di questo rimane sul piano effettivo, su cosa comporta questo tipo di operazione nei comportamenti quotidiani di chi opera nelle caserme, di chi opera nei commissariati, roba del genere. E questo qui è, secondo me, è il grande interrogativo, a cui però io darei già una risposta, cioè nel senso che il clima di omertà e di copertura che vige all'interno di corpi gerarchici è tale per cui la possibilità reale di un'azione delle libertà, di dire le cose come stanno, no, è assolutamente vincolata a un comportamento omertoso che noi vediamo continuamente. D'altronde, da Genova del 2001 in poi ne abbiamo registrate mille di queste vicende, no? Una copertura continua, uno spalleggiamento continuo, un isolamento delle voci che si alzavano e che denunciavano certi comportamenti, e quindi non darei una valenza così significativa a questa trasmissione, che comunque ha avuto sicuramente il merito di porre di fronte a una platea più ampia quelli che sono dei casi che comunque avevano già avuto una loro risonanza.
Sono d'accordo con te, d'altra parte è anche un modo per rifarsi la faccia. Credo che l'Italia sia il paese europeo con maggior numero di condanne da parte della Corte Europea di Strasburgo per violazione dei diritti umani in ogni circostanza, in particolare nelle prigioni, e come dire, c'è un po' di tentativo di pulirsi la coscienza lasciando le cose come stanno. Massimo, io ti ringrazio molto, come al solito è stato molto interessante, come dire, ripercorrere un filo della memoria che poi però ci riporta pesantemente con i piedi all'interno dell'oggi. Alla prossima, grazie.
Alla prossima, arrivederci, ciao.